America.
Martedì 16 dicembre. A Come America. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Siamo qui allora anche oggi con te Fabrizio per approfondire alcune delle notizie statunitensi di queste settimane. Allora, iniziamo da una notizia che mi segnalavi, che è stata data nei giorni scorsi da CNN, su cui mi sembra non esista totale certezza, sicurezza. Allora, secondo quanto riferito da CNN, la Food and Drug Administration, che è l'agenzia del governo, la FDA, che è responsabile, diciamo, tra le altre cose, del via libera alla commercializzazione dei farmaci. Allora, la FDA starebbe valutando se mettere sulle scatole dei vaccini contro il Covid l'etichetta cosiddetta black box, cioè quella che avverte della possibile, della pericolosità del prodotto. Allora, dicevo che non c'è totale certezza perché il Dipartimento della Salute e Servizi Umani degli Stati Uniti ha smentito venerdì le affermazioni di CNN, ha detto: a meno che la FDA non lo annunci, qualsiasi affermazione su ciò che farà è pura speculazione. La FDA prende molto seriamente, dice il portavoce appunto dell'agenzia, prende molto seriamente qualsiasi decesso attribuito a un prodotto medico regolamentato. Allora, è una smentita quindi che in realtà non smentisce molto, che lascia in sospeso la cosa. Gli avvisi di black box di scatola nera sono, diciamo, il più alto avvertimento sanitario di pericolosità utilizzato appunto dalla FDA per i farmaci, per i dispositivi medici. Aggiungere ai vaccini Covid contro il Covid sarebbe ovviamente un'azione senza precedenti da parte dell'FDA e probabilmente comporterebbe anche una significativa riduzione all'uso del prodotto, lo hanno detto per esempio diversi medici americani interpellati. Non è chiaro se l'avvertimento, tra l'altro, nel caso fosse applicato, verrà messo su tutti i vaccini Covid, quindi quelli di Pfizer, Moderna, Novavax eccetera, o se riguarderà gruppi specifici come per esempio le donne in gravidanza e i bambini. Comunque, questa cosa mi sembra, Fabrizio, che insomma, ci troviamo di fronte ad un nuovo episodio, potremmo dire, di una strategia che sembra ormai precisa da parte del segretario alla sanità Robert F. Kennedy e dei collaboratori che lui ha portato al Dipartimento della Salute, cioè un tentativo piuttosto chiaro di screditare i vaccini.
Sì, tutti i vaccini. Robert Kennedy era ed è un no-vax e nella sua mentalità il problema non sono le epidemie ma sono i vaccini, anche perché si è completamente persa la possibilità di un ragionamento razionale. È evidente che i vaccini, come qualsiasi altro medicinale, possono anche far male, ma fra il possono far male in una percentuale infinitesimale di casi, il non cancella il fatto che i vaccini salvano milioni di persone. Da adesso sono stati inventati per questo i vaccini contro la poliomielite, contro qualsiasi altra malattia e anche malattie che sono devastanti e che sembravano cancellate dalla nostra esperienza. Infatti volevo parlare con te, con i nostri ascoltatori, del morbillo, perché c'è un'epidemia di morbillo, cosa incredibile essendo una malattia infantile che sembrava assolutamente domata, essendoci il vaccino. E invece è tornato negli Stati Uniti il morbillo e oltre ad esserci state 3 morti negli ultimi mesi, e si tratta di un adulto e 2 bambini non vaccinati. Adesso c'è un'epidemia su larga scala in South Carolina e in particolare nella contea di Spartanburg, che è una contea molto conservatrice, molto repubblicana e molto anti-vax. Ci sono già 2.000 casi di bambini colpiti dal morbillo e gli altri sono naturalmente in quarantena in casa con molti repubblicani che diciamo, si agitano perché dicono che i periodi di quarantena di 21 giorni sono troppo lunghi e interferiscono sia con la scuola che con il lavoro. Quindi questa mentalità non solo è disastrosa per il popolo americano, ma è anche disastrosa per il resto del mondo se un'epidemia delle dimensioni e della virulenza del Covid-19 dovesse apparire di nuovo.
Tra l'altro, Fabrizio, c'è anche tutta la questione dell'influenza aviaria, no? Che in qualche modo preoccupa, cioè i virus dell'influenza aviaria presentano un rischio significativo per gli esseri umani perché possono continuare a replicarsi a temperature superiori a quelle insomma, di una febbre, diciamo così, normale. La febbre è uno degli strumenti del corpo per rallentare, per fermare le infezioni virali. C'è una ricerca condotta dall'Università di Cambridge e di Glasgow che mostra che i ceppi di influenza aviaria possono continuare a moltiplicarsi anche quando il corpo raggiunge temperature che normalmente ostacolano i virus. Anche questo non pare, come dire, particolarmente preso in considerazione dal Dipartimento della Salute di Kennedy.
Assolutamente no, i virus dell'influenza aviaria sono già stati protagonisti di gravi danni alle persone negli anni scorsi e per di più si replicano molto facilmente. E tra l'altro il CDC, il Center for Disease Control, non sta diffondendo no notizie su vari casi che si sono verificati, ma che sembrano censurati, rimossi, forse col pretesto di non allarmare la popolazione. Ma naturalmente, quando non si danno notizie sulle epidemie, le epidemie dilagano a velocità doppia.
Tra l'altro, un giorno facciamo una trasmissione sul colorito del viso di Robert F. Kennedy che mi affascina perché, insomma, è un bronzo piuttosto strano, piuttosto particolare. Comunque,
Beh, è lo stesso colorito delle mani di Donald Trump. Non so se si sono viste le foto delle mani che sono piuttosto acciaccate, come se in realtà gli stessero facendo delle iniezioni sulla mano.
Dice che ha stretto troppe mani.
Sì, esatto.
Soltanto che ce l'ha dall'altra parte. Comunque, allora, passiamo a un'altra cosa, Fabrizio, più politica. Allora, il Senato dell'Indiana, a grande maggioranza, tra l'altro repubblicana, ha respinto mesi di richieste di Donald Trump, e ha votato contro il ridisegno delle mappe elettorali dello Stato. Il risultato finale è rimasto incerto fino a quando 21 repubblicani si sono uniti a tutti i 10 senatori dell'Assemblea, appunto, del Senato dello Stato, 10 senatori democratici, hanno bloccato questo piano di ridisegno, ridistribuzione dei seggi. Voto finale 31 a 19. I repubblicani della legislatura, appunto, statale dell'Indiana sono i primi a votare contro la richiesta di Trump di cambiare le mappe elettorali degli stati repubblicani in modo favorevole a lui, repubblicani, in modo quindi da conquistare qualche seggio in più alle prossime elezioni di midterm nel novembre 2026, mantenendo quindi la maggioranza alla Camera. Lo hanno fatto, appunto, questo ridisegno, ubbidendo agli ordini di Trump, i repubblicani del Texas. Tra l'altro, i repubblicani del Texas hanno ricevuto il via libera della Corte Suprema. In Texas hanno ridisegnato i confini in modo da conquistare probabilmente, ma si dovrà vedere, 5 seggi in più il prossimo midterm. Tra l'altro, è un ridisegno dei distretti elettorali che solleva molti dubbi, no, di gerrymandering, di violazione del Voting Rights Act del 65, che vieta appunto di discriminare il voto delle minoranze, cioè questo ridisegno avviene diluendo il voto ispanico e afroamericano, accorpandolo ai distretti, diciamo così, a maggioranza bianca e quindi favorendo il voto bianco. Comunque, in Indiana i repubblicani hanno detto di no. Tra l'altro, è un voto che ha avuto anche un profondo senso e significato personale, no? Di cui hanno parlato diversi media. Cioè, per esempio, Questo senatore Mike Bohacek è uno di quelli che ha votato no al ridisegno dei collegi elettorali. Lui ha una figlia con la sindrome di Down, è stato offeso dall'uso da parte di Trump di un insulto che lui usa spesso nei confronti dei suoi nemici, cioè retarded, ritardato, ritardata. Comunque, qui Fabrizio, mi sembra ci siano due aspetti. Da un lato ce n'è uno più squisitamente politico, cioè una parte dei repubblicani comincia a capire che in qualche modo si sta andando troppo in là, cioè nella manipolazione dei processi democratici e della Costituzione. Questa tra l'altro è una cosa che rischia di ritorcersi contro i repubblicani, no? Ci sono stati democratici, la California e il Maryland, che stanno ridisegnando i loro distretti elettorali. E poi c'è forse anche una questione ormai di linguaggio, che non è appunto solo forma ma anche sostanza, cioè il modo di far politica di Trump a base di insulti, di una retorica sempre molto infiammata e infiammante, comincia a stancare anche il suo mondo. Ecco, che cosa ne pensi?
Ma ci sono varie questioni qui, ma io partirei dalla base, cioè non si può avere una democrazia in cui lo strumento centrale del processo democratico, cioè le elezioni, sono manipolate ad ogni scadenza elettorale. By the way, come si direbbe oltreoceano, questo accade in maniera meno grave anche in Italia, dove sembra che prima di ogni elezione si voglia rifare la legge elettorale. Però quantomeno in Europa le circoscrizioni sono quelle che sono stabilite da commissioni indipendenti sulla base di criteri oggettivi. La Costituzione americana invece permette il ridisegno delle circoscrizioni elettorali quando la maggioranza politica del Parlamento di uno Stato vuole farlo.
Dovrebbe essere, scusami se ti interrompo, dovrebbe essere, mi pare, ogni 10 anni, cioè quando esce il censo dovrebbero, diciamo, secondo logica, ridisegnare anche le mappe elettorali.
Ma non è però obbligatorio, cioè questo si rende necessario solo quando cambia il numero dei seggi della Camera, perché il numero dei seggi della Camera è fisso, 435, ma naturalmente se la popolazione aumenta in uno Stato e diminuisce in un altro, il numero di seggi di quello Stato cambia. E quindi se New York perde un paio di seggi e il Texas li guadagna, bisogna ridisegnare le circoscrizioni, ma solo in questo caso, altrimenti è una pura operazione di manipolazione politica. Ciò detto, in Texas, per esempio, i famosi 5 seggi che i repubblicani si aspettavano di guadagnare l'anno prossimo potrebbero non essere affatto 5, perché hanno creato dei distretti elettorali con una forte maggioranza di ispanici, di elettori ispanici, contando sul fatto che gli elettori ispanici nelle elezioni del 2024 si erano espressi fortemente a favore di Trump, non in maggioranza ma comunque più di quanto non facessero di solito. Ma adesso l'atteggiamento degli ispanici nei confronti di Trump è molto cambiato, dato che l'ICE, la famigerata polizia dell'immigrazione, sembra stia proprio dando una caccia ai latinoamericani, che siano migranti oppure no. Questo non facilita le relazioni fra gli elettori di origine ispanica e l'amministrazione Trump.
Tra l'altro, come dire, ci sono dei segnali, ci sono stati una serie di voti, no, in questi mesi, non particolarmente, come dire, confortanti per i repubblicani. Ce ne saranno ancora altri, elezioni suppletive prima del novembre 2026, quindi in qualche modo i repubblicani potrebbero perdere la maggioranza della Camera anche prima del novembre, del midterm.
Sì, in teoria questo è possibile, perché hanno una maggioranza molto risicata di 3 o 4 seggi, ma credo che questo sia legato al numero di deputati, in particolare repubblicani, che annunceranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di rinunciare a ripresentarsi. che è la formula più comune. Questo significa che se ci sono molti seggi cosiddetti open, cioè vuoti perché il deputato uscente non si ripresenta, il partito di opposizione è molto favorito e questo potrebbe essere un fattore importante nelle elezioni del novembre prossimo.
Tra l'altro, insomma, questa settimana sono venute fuori anche, come dire, tutta una serie di, insomma, se ne parla ormai da un paio di mesi, cioè tutta la questione della ristrutturazione, chiamiamola così, della Casa Bianca, no? Insomma, ci sono anche delle difficoltà proprio strutturali. Allora, l'attuale Casa Bianca, cioè l'edificio principale, sono 16.000 metri quadrati circa complessivamente. Trump ha sbattuto giù, distrutto sostanzialmente la East Wing per questo progetto di ballroom che lui vuole che sia 27.000 quadrati, cioè praticamente quasi il doppio rispetto alla Casa Bianca. Allora, il progetto inizialmente è stato affidato ad un architetto, si chiama James McRae II, quindi è anche un architetto, insomma, secondo gli esperti insomma, di valore, che ha cercato di dissuadere Trump dal costruire un annex, diciamo così, così enorme, no? E questo per due ragioni sostanziali. Cioè, la prima, che da un punto di vista, diciamo così, architettonico, strutturale, sarebbe meglio non costruire un annex che è più grande dell'edificio che si vuole in qualche modo completare. E poi c'è anche un tema storico e simbolico, cioè la Casa Bianca, è l'istituzione che ospita, è il luogo che ospita il presidente degli Stati Uniti, quindi è un'istituzione, ha un senso politico, simbolico. Trump gli costruisce accanto una cosa monumentale, diciamo, così, più grande, quindi, che porterà il suo nome. Quindi questo, Fabrizio, in qualche modo ha anche un forte senso politico.
Beh, naturalmente Trump è un narcisista fatto e finito, oltre che megalomane, non a caso tutto ciò che fa porta il suo marchio dalla Trump Tower al Trump Casino e quant'altro. Nel caso della White House ci sono ben due problemi. Uno è quello che citavi tu, le dimensioni. Ma il secondo è che anche c'è un'azione legale di gruppi con sede a Washington, di organizzazioni non governative che come dire, cercano di bloccare il progetto sulla base di considerazioni storiche, architettoniche e naturalmente anche estetiche, perché essendo il valore simbolico della Casa Bianca legato all'edificio, piazzarci uno
Sì, non è bello.
scatolone di cemento di fianco offende in qualche modo lo stesso simbolo della presidenza e dell'unità degli Stati Uniti.
Allora un'ultima cosa, insomma, l'abbiamo toccato e sfiorato, quindi i repubblicani dell'Indiana che cominciano a dirgli di no, le polemiche rispetto a questa mostruosità che sta costruendo accanto alla Casa Bianca, le difficoltà economiche, insomma, i sondaggi, no, che lo danno in forte calo. Secondo te ci sono, per concludere, dei segnali di incrinatura? In qualche modo, prime incrinature, prime crepe nella presidenza di Donald Trump.
Sì, di crepe ce ne sono un sacco, però le crepe ci sono anche al Colosseo che sta in piedi da 2000 anni, quindi non vorrei che ci fosse un eccessivo ottimismo sulle crepe. Trump ha dimostrato in varie occasioni la sua capacità di resuscitare politicamente. Ha comunque una base minoritaria, ma che approva il modo in cui sta facendo il presidente, che sta al 38%, il 38% è parecchio per così dire, dato che ci sono tutte le difficoltà che citavi tu, oltre agli omicidi mirati nelle barchette del Mar dei Caraibi e la possibile invasione del Venezuela. Quindi Trump conserva un consenso che si farà vedere nei prossimi mesi e anche alle elezioni del 2026, dove tutti danno per favoriti democratici, ma nella politica americana 11 mesi sono un'eternità.
Sì, tra l'altro diciamo che ormai inizia, tra poco insomma, inizierà la campagna elettorale vera e propria, no? Che appunto poi negli Stati Uniti ormai dura, è continua, è perenne, cioè si smette con la presidenza e si inizia con il midterm, però diciamo entriamo a questo punto con i primi mesi del 2026 nel pieno della campagna elettorale.
Sì, si sta addirittura già parlando della campagna elettorale per la presidenza nel 2028, ma è perché, come dire, altrimenti i giornali non hanno niente da scrivere. Dopo un po' anche gli scandali sessuali
Non se ne può più.
stufano i lettori e gli ascoltatori.
Come America.
Grazie a Fabrizio Tonello e noi ci sentiamo la settimana prossima. Grazie, ciao.
Grazie a voi, arrivederci.
Un saluto da Roberto Festa, ciao.